Non so se avete letto questo, diciamo, l'ultimo numero di studi in teologia, Riforma e Riforme, e qui trovate a pagina 57, trovate, diciamo, tutto un percorso delle riforme nella Bibbia, la riforma ai tempi di Giosuè, la riforma ai tempi di Asa, la riforma ai tempi di Ezechia, la riforma ai tempi di Giosia, poi la riforma ai tempi di Esdra, la riforma ai tempi di Neemia, la riforma ai tempi apostolici, e quest'oggi ci soffermeremo così per sommi capi su la riforma permanente. Se non avete ancora letto questo numero di studi di teologia, numero 57, potete ancora farlo, perché qui abbiamo, ecco, il percorso con, diciamo, il relativo schema omiletico delle tappe che abbiamo percorso fino a questo giorno. Quindi oggi abbiamo l'ultima tappa, siamo giunti all'ultima tappa, la riforma permanente. Però con ultima tappa non vogliamo dire che la riforma sia finita, sia conclusa e che, diciamo, non ha più nulla da dire, che non abbia più nulla da dire, da darci, da insegnarci, da caratterizzare la nostra vita cristiana individuale e comunitaria. No, abbiamo semplicemente con la riforma permanente la possibilità di tornarci, di ritornarci e in qualche modo, come abbiamo ascoltato nelle preghiere, dare a questa riforma un punto fermo, un punto saldo, un punto di riferimento, un orientamento vero, saldo, diciamo concreto, cui rifarci. Credo che questo sia molto importante da sottolineare. Un secondo punto che desidero sottolineare è che tutte le riforme precedenti a quella della, diciamo, riforma permanente, tutte queste riforme hanno una protensione, hanno, diciamo, una tendenza, tendono verso la riforma radicale e profonda e conclusiva, che è quella, appunto, la riforma permanente. Difatti, se, diciamo, leggiamo la riforma dei riformatori Giosuè, Esdra, Neemia, noi ci accorgiamo che, per esempio, Giosuè, che non ha dato il riposo pieno al popolo di Israele, e neanche Esdra e Neemia, ecco, loro si rendono conto che c'è un'attesa, c'è, diciamo, una tensione verso la riforma, diciamo, permanente, radicale e profonda, interiore oltre che esteriore. E questa è la riforma che è venuta con Gesù Cristo. E abbiamo ascoltato domenica scorsa la riforma nel periodo apostolico, nel periodo degli apostoli. Prima allora di entrare un po' nell'argomento, ho chiesto sia Karen e Valentina di leggere il testo. Allora leggiamo il primo testo, è Romani capitolo 12, versetti 1 e 2. Ecco, prego, chiedo a Karen di venire qui davanti, così la registrazione può essere. Allora, Karen, Romani capitolo 12, dal versetto 1 al versetto numero 2. Poi Valentina, Efesi, capitolo 4, dal versetto 20 a 24, e poi l'ultima lettura, ecco, la farò io.
Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà.
Ma voi non è così che avete imparato a conoscere Cristo, seppure gli avete dato ascolto e in lui siete stati istruiti secondo la verità che è in Gesù, avete imparato per quanto concerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità.
L'ultima lettura è nel secondo libro di Corinzi, o seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 3, versetto 18, è l'ultimo versetto del capitolo, e qui l'Apostolo scrive: «Noi tutti, contemplando a faccia scoperta, come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine di gloria in gloria, come per lo Spirito del Signore». Ecco, queste sono le tre letture di quest'oggi. E allora, la prima cosa, voglio subito mettere le mie illustrazioni che ho preparato. La prima illustrazione è questa qui, che spero, ecco, grazie, per spiegare. E diciamo, da quella parte non so se si riesce a vedere, poi le altre illustrazioni le vediamo più avanti. Ho cercato in qualche modo di dare a questi tre testi un intreccio e anche un riassunto, una sintesi attraverso queste illustrazioni. La prima illustrazione l'avete qui, abbiamo l'Apostolo Paolo che scrive alla chiesa o le chiese di Roma. Roma, come sapete, era la capitale dell'impero romano di quel tempo, un impero abbastanza ampio, molto grande, e scrive appunto questa parola che abbiamo letto quest'oggi. Un secondo scritto è alla chiesa di Efeso, che in qualche modo era la capitale dell'Asia Minore, no? Dell'attuale Turchia. E il terzo testo, l'Apostolo scrive alla chiesa di Corinto, che era una città molto conosciuta a quel tempo, sia per il centro commerciale e sia per lo scambio intellettuale e culturale, perché si trovava in un luogo strategico che era nella Grecia. E quando leggiamo questi tre testi e ci fermiamo a meditare su di essi, noi abbiamo, diciamo, lo stesso messaggio. Non è che l'Apostolo abbia cambiato messaggio. Ai Romani scrive una cosa, mentre alla chiesa di Efeso ne scrive un'altra, e alla chiesa di Corinto scrive ancora altre cose. È lo stesso messaggio. E se torniamo all'Epistola ai Romani, al capitolo 12, credo che qui, nella prima parte, dal primo capitolo fino all'undicesimo capitolo, l'Apostolo parla della sana teologia, parla di teologia. Difatti, come inizia il versetto numero 1 al capitolo 12? Dice: «Dunque, ora fratelli, Dunque, io vi esorto per le compassioni, e poi parla a questa, diciamo, con le parole abbastanza significative, concrete, pratiche, di una teologia messa in pratica. Ha parlato nei primi 11 capitoli i vari argomenti della dottrina. L'Apostolo Paolo ha parlato, ha insegnato, ha predicato nella teoria, come si dice, la teologia, la dottrina cristiana, e poi dal capitolo 12 fino al capitolo 16, questi ultimi 5 capitoli, l'Apostolo si dedica, spende delle parole, delle esortazioni, degli ammonimenti, degli stimoli a vivere questa teologia. Ma questo non vuol dire che ciò che ha detto prima, nei primi 11 capitoli, la teoria, sia meno importante della pratica. Anzi, le due cose sono strettamente legate, perché per l'Apostolo non c'è teologia senza pratica, e non c'è nemmeno la pratica che non abbia a fondarsi, che non abbia, diciamo, a rinsaldarsi nella conoscenza e nella teologia, cioè nella conoscenza di Dio, nella conoscenza della sua parola, nella conoscenza della sua opera. Non esiste conflitto, non c'è la dottrina che va per conto suo e la pratica che va, diciamo, in un'altra direzione. No, sono due cose strettamente congiunte, sono due cose strettamente, diciamo, unite, legate. Non si può, diciamo, conoscere la parola di Dio e poi non viverla. La parola di Dio va conosciuta, la volontà di Dio va conosciuta, la volontà di Dio va vissuta giorno dopo giorno. Quindi, come vedete, magari una risposta a quello che si diceva ieri, che la dottrina non ha importanza, la dottrina può essere anche vista sotto un occhio, diciamo, strano, cioè come una dottrina che divide, che non unisce. Ma secondo l'Apostolo Paolo, ecco, fare teologia vuol dire vita, vuol dire vivere profondamente l'insegnamento che qui l'Apostolo dice, ecco, afferma. Credo che questo sia molto importante. Perché? Perché l'Apostolo Paolo qui sottolinea almeno due movimenti. Allora, qui vedete, abbiamo questa illustrazione. Abbiamo una riforma radicale, una riforma radicale che è quella della parola che interviene nella vita dell'uomo e che dà una svolta, che dà una nuova vita, che dà una nuova nascita. E questo è quello che dice l'Apostolo Paolo, dividendo a metà la vita di quest'uomo, la tua vita. Da una parte abbiamo l'uomo vecchio, dall'altra parte abbiamo l'uomo nuovo. Questa è una bella illustrazione che l'Apostolo usa prima poi di parlare della illustrazione dell'armatura in Efesi al capitolo 6. E qui l'Apostolo invece al capitolo 12, che abbiamo letto prima, dice: non conformate, e poi dice: siate trasformati. Allora qui noi abbiamo due movimenti molto importanti. Da una parte dice: non conformatevi, cioè non uniformatevi, non vi adeguate, non, diciamo, fate vostri i modelli, i progetti del secolo presente, di questo secolo che opera in ostilità e in conflitto a Dio. perché non è possibile nessuna sintesi, non è possibile nessun, diciamo, unione, nessun legame fra quello che, diciamo, il mondo dà, la sua visione, il suo schema, i suoi progetti di vita, con la nuova realtà, con la nuova vita, con l'uomo nuovo. Abbiamo l'uomo vecchio, abbiamo una, diciamo, una natura, non due nature, ecco, ma abbiamo una sola natura con due modi di vedere, con due modi di vivere, con due schemi diversi. Difatti l'Apostolo Paolo qui nel versetto che abbiamo letto usa due termini che ho cercato, come sapete l'Apostolo scrive in greco, e il primo termine che l'Apostolo usa è questo qui. Cosa vi dice? C'è una parola?
Sistema.
Sistema, esatto. Cosa dice qui? Che? Si schematizzeste. Schema, la parola che usa l'Apostolo Paolo quando dice di non conformarvi. Qui si potrebbe anche in qualche modo fare un piccolo esercizio etimologico, no? Di questi termini, che non guasta. Conformare, cioè quello di in qualche modo creare un'alleanza, di creare un'adesione, quello di aderire, quello di fare vostra l'abitudine, i modi di vivere, no? della vostra vecchia realtà. Il vostro orientamento era verso il peccato, era verso, diciamo, la ribellione contro Dio, ma ora invece, dice l'Apostolo Paolo, siate trasformati. E qui l'Apostolo Paolo usa un altro termine, ecco, che l'ho trascritto anche qui. Questo è un altro termine che usa l'Apostolo Paolo, metamorfoseste. Metamorfosi, bravo, esatto, metamorfosi è il termine che usa qui l'Apostolo Paolo. E credo che per illustrare ancora meglio, diciamo, questi due movimenti che derivano, che vengono, che provengono da questa riforma radicale, profonda, interiore, perché il Signore non vuole soltanto il tuo cuore, ma vuole anche la tua esteriorità. Per questo qui l'Apostolo Paolo sta parlando di corpi, no? Sta parlando di corpi. Non soltanto il Signore vuole la tua interiorità, ma vuole l'intero vostro essere, vuole l'intero mio essere. Spesso accade nella testimonianza e nell'evangelizzazione quando si dice che il Signore vuole rinnovare il tuo cuore, vuole cambiare il tuo cuore. Ma qui il Signore l'Apostolo Paolo sta parlando di rinnovare totalmente attraverso questa trasformazione continua. Per illustrare bene questo concetto, l'abbiamo studiato nel libro di Giosuè. E qui Giosuè, che è un riformatore, che è, diciamo, uno stratega, che è un soldato di Dio, che fa delle conquiste, illustra molto bene quello che poi è accaduto. È anche uno che illustra bene certi atteggiamenti. E all'inizio del libro Giosuè noi abbiamo una donna, ricordate il nome di questa donna? Rahab, ecco, questa donna che era stata raggiunta dalle notizie allarmanti di un Dio che guidava il suo popolo e che era l'unico vero Dio, E che cosa fa questa donna? È detto che era una prostituta, probabilmente era una sacerdotessa che dedicava e offriva e prestava le sue membra, prestava il suo corpo a questa prostituzione, cosiddetta prostituzione sacra, che era una dei culti cananaici, che apparteneva alla cultura cananaica. E che cosa fa questa donna? Ricevuta la parola del Signore, lei rinuncia, respinge Canaan, respinge, diciamo, la cultura cananaica, idolatra, e respinge anche le ricchezze, respinge anche, diciamo, il tutto quanto della cultura pagana del suo popolo, e poi si unisce al popolo di Dio. Ecco, questo è il primo movimento che qui vuole dirci l'Apostolo Paolo. E poi c'è ancora più avanti, diciamo, nello stesso giorno è accaduto poi il contrario di quanto aveva fatto Raab. Acan, cosa fa Acan? Contrariamente a quello che aveva fatto Raab, lui invece accoglie, lui invece si lascia conformare, lui prende per sé, si appropria, no, della cultura della Canaan, la cultura pagana, e respinge l'unico vero Dio che aveva imparato a conoscere da Giosuè. Allora voi vedete qui come due movimenti, uno positivo e l'altro negativo. Rab che riceve la parola di Dio, respinge, diciamo, la sua vita che era consumata ed era vissuta nel peccato, e riconosce che da ora in poi deve vivere la sua nuova vita, la sua nuova realtà con il popolo. D'altra parte abbiamo Acan, un figlio di Abramo, che aveva visto con i propri occhi e udito con le proprie orecchie la parola di Dio, l'Iddio compiere dei prodigi, ma aveva respinto e aveva preso quello che Rab aveva lasciato. Allora qui vedete questi due movimenti che l'Apostolo sta parlando, quello di non conformare, e qui voi vedete non conformatevi, poi abbiamo che di non prestare le vostre membre, al capitolo 6, versetto 13, versetto 19, perché appunto si appartiene alla nuova realtà. E grazie a questa riforma, diciamo, radicale, profonda, questo cambiamento, questo mutamento che avviene, che la parola parla anche di metanoia, cioè un mutamento completamente radicale del modo di pensare, diciamo, questo orientamento, poi abbiamo, ecco, l'uomo nuovo, siate trasformati. E l'Apostolo qui usa questa bellissima parola che è metamorfosi. Non so se avete mai assistito alla metamorfosi di una farfalla. E se andate per esempio a digitare in internet, voi potete vedere, diciamo, assistere alla metamorfosi di una farfalla. Un bruco, un verme che voi vedete magari camminare, che vedete salire su delle foglie, che poi diventa una crisalide, che sembra un pezzetto di carbone che non è tanto bello da vedersi, attaccato ad una foglia, ad un ramo, e poi questa crisalide, dopo un po' di tempo, presa dalle convulsioni e dalle vibrazioni interne, si schiude questa crisalide e diventa poi una farfalla veramente meravigliosa, dai colori vivaci, dei segni straordinari, qualcosa che è meraviglioso e che biologi che spiegano questo fenomeno, che è un fenomeno di Dio, un fenomeno che appartiene al creato di Dio, è qualcosa di straordinario, è qualcosa veramente di straordinario. Ora trasportate tutto questo nel campo della fede, è quello che vuole dire appunto l'Apostolo Paolo, quando usa questo termine metamorfosi. È lo stesso termine che l'Apostolo Paolo usa nella seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 3, versetto 18, di essere trasformati progressivamente all'immagine di Cristo. E diciamo, questo è in sintesi. E l'Apostolo Paolo parla anche di un guardaroba, cioè quello di mettersi i vestiti, smettere i vestiti vecchi e indossare i vestiti nuovi, cioè quello di vivere la nuova realtà. E questo avviene attraverso questa trasformazione continua e costante. Qui ho, diciamo, un'altra illustrazione che magari, ecco, posso mettere qui. Ecco, grazie. Esatto. Bene. Abbiamo, come vedete, questo triangolo è, diciamo, una trasformazione che avviene in modo intelligente, dice qui l'Apostolo, cioè con una mente rinnovata, con una mente sotto i riflettori della parola di Dio, una mente che non è più offuscata dal peccato, non è più accecata dal Dio di questo secolo, dice ancora l'Apostolo Paolo, e che questa mente è continuamente illuminata, ed è una trasformazione intelligente, quello di ragionare sulle cose che facciamo, sulle cose che, diciamo, viviamo, sul messaggio del Vangelo, sulla dottrina che abbiamo ricevuto. Poi questa trasformazione, oltre ad essere intelligente, è anche continua, è progressiva, continua e progressiva, perché questa è una riforma nella riforma, una riforma radicale quando c'è la resa a Dio, quando Dio muta e trasforma completamente il tuo cuore, mette a tua disposizione le risorse, e tra queste risorse la sua parola, che è la verità, che è la dottrina di Dio, che è la teologia, e poi ancora abbiamo, ecco, questa trasformazione progressiva, continua, in questa tua vita cambiata, in questa tua vita rinnovata. E questa non è un'esperienza che accade una volta e basta, poi finisce lì. No, è solo l'inizio. Abbiamo visto prima che c'è una trasformazione, una riforma radicale da spaccare in due la natura dell'uomo. Non ci sono due nature che avvengono, no, nell'uomo che si abbandona a Cristo, che riceve Cristo, ma sono due modi di vivere, due abitudini, due orientamenti, due disegni, due progetti, due cose che adesso, diciamo, deve vivere con l'uomo nuovo. Questa è dunque un'esperienza continua, quella di vivere, e poi è quella anche di progressiva. Qui c'è l'idea proprio di crescita, no? Di crescita, di andare sempre da un piano inferiore ad un piano superiore, e il piano superiore poi diventerà il piano inferiore, e quindi si va ancora avanti, come in un palazzo dove si sale, no? Fino ad arrivare alla perfetta maturità, che anche qui, diciamo, che è visto. Poi è in questa trasformazione progressiva, continua, intelligente, che accade sia individualmente che anche in modo ecclesiale. Cosa dice qui l'Apostolo Paolo? Dice fratelli, non fratello, dice fratelli, rivolge questa esortazione. Quindi questa trasformazione avviene in modo intelligente, illuminati, e poi continua, e poi progressiva, sia a livello individuale che a livello anche comunitario. La Chiesa vuole anche vedere in me dei progressi, la crescita, vuole anche vedere e notare in me, in ciascuno di noi, no? Questi movimenti che vanno verso l'altro, di abbandonare progressivamente quello stadio, diciamo, infantile, di rachitismo spirituale, di denutrizione, e tendere verso la maturità, perché questa volontà di Dio, dice qui l'Apostolo Paolo, è una volontà, diciamo, accettevole, è una volontà buona ed è una volontà anche perfetta. E dove troviamo questa volontà? Non è che la troviamo così da qualche parte nascosto, no? Non so, attraverso segreti o vie misteriose. La troviamo nella parola di Dio. Nella parola di Dio. Qui è la volontà di Dio. Nella parola di Dio. È nella sua parola che noi conosciamo la volontà di Dio. Attraverso dunque questa trasformazione continua, progressiva, abbiamo detto, e anche intelligente. E poi abbiamo anche in questo processo, in questa trasformazione, abbiamo anche dalla parola di Dio una corretta relazione. Una relazione verso l'alto, Dio, il quale da Dio, dall'alto, è venuto fino a noi per portarci la riforma, e questa riforma, che l'annuncio del Vangelo, non è che è partito dal basso verso l'alto, ma dall'alto verso di noi. Una relazione corretta, diciamo, verso Dio. Una relazione corretta verso se stesso, verso me stesso. Infatti più avanti, se voi leggete il capitolo 12, dice: abbiate di voi un concetto non inventato, ma un concetto sobrio, quindi una corretta relazione con me stesso. Poi abbiamo una corretta relazione con la Chiesa, nella Chiesa. E poi abbiamo una corretta e giusta relazione verso la società, verso lo Stato. E questa è tutta teologia. Non mi dite che questa non è teologia. Tutto questo schema, tutta questa illustrazione, che non è altro che un riassunto, è un sunto di quanto, diciamo, abbiamo letto, ed è una riforma permanente. Una riforma radicale, perché muta, cambia la tua vita, cambia il tuo cuore, cambia la tua interiorità, il tuo orientamento cambia, è una rivoluzione, è un girare, diciamo, su te stesso in 360 gradi, è quello di mettersi di fronte a Dio, è un cambiamento di direzione, e questa direzione è verso Dio, è una corretta comprensione di te stesso, ed è una corretta relazione anche nella Chiesa con i tuoi fratelli e con le tue sorelle, ed è anche una corretta relazione nei confronti della società, nei confronti, diciamo, dello Stato, nei confronti del giudice, dice l'Apostolo Paolo, del magistrato che porta la spada. E quindi abbiamo, volendo, diciamo, concludere la mappa omiletica che abbiamo letto sulla, se voi trovate, leggete nel diciamo sullo studio di teologia al numero di 57, ecco, grazie. Allora voi qui trovate i vari punti, ne sono 8. Allora, il primo punto è detto che questa riforma permanente è marcata da un autentico senso della sovranità di Dio, e si trova qui. Con questa riforma radicale, profonda e interiore nella tua vita, dove il Dio chiede non soltanto la tua interiorità, ma anche la tua esteriorità, badate che qui l'Apostolo Paolo parla di corpi, somata, di corpi, non parla di fantasmi, di cose così, perché Dio vuole l'intero tuo essere, vuole stabilire nel tuo cuore, diciamo, la sua santità. Vuole che la tua mente possa vivere in corpo sano, mente sana in corpo sano. Possiamo dire anche lo Spirito Santo in corpo santo. Quindi tutta la tua vita, tutto il tuo essere, tutta la tua esistenza, tutta la tua, diciamo, le tue risorse, tutta la tua capacità intellettuale, tutto il tuo lavoro, le tue mani, i tuoi occhi, i tuoi piedi, il tuo studio, il tuo lavoro, tutto quanto deve essere sotto l'insegna e sotto il marchio e il segno della sovranità e della signoria di Dio. Se questa non è riforma, allora che cos'è? Ieri abbiamo ascoltato, quante volte vediamo nei video, vediamo dei documentari, degli interventi, che si parla di riforma, si parlano delle cause, si parla delle cause economiche, cause storiche e tutte quante altre cause messe in fila. Ma quante volte abbiamo ascoltato, come diceva giustamente Pietro ieri, la maestà di Dio, la sua signoria, la sua regalità, i suoi diritti sovrani che vanno fatti valere, che vanno annunciati, che vanno predicati e che noi siamo chiamati. Bella l'illustrazione fatta del testimone, la corsa a staffetta, no? Del testimone, c'è il primo che passa il testimone all'altro. E noi oggi, la nostra generazione, la mia generazione, la generazione di questa Chiesa, della nostra Chiesa, è chiamata a prendere il testimone dei nostri padri. Abbiamo ascoltato in Ebrei capitolo 13. Coloro che ci hanno annunciato, e non solo annunciato, ma ci hanno lasciato un'eredità. E tutti i riformatori, Giosuè, Esdra, Neemia e Lutero e tutti quanti gli altri ci hanno lasciato un patrimonio ed una eredità straordinaria che voi non avete manco l'idea. Quanta ricchezza c'è! E credo che questo siamo chiamati. Allora un primo punto giustamente in questo schema omiletica che sottolinea questa relazione con Dio, una relazione verso l'alto. Perché questa riforma portata da Dio è un'opera di Dio e non un'opera di uomini, diffidate di coloro che vi vengono a dire che la riforma è stata semplicemente un'opera umana. No, non è un'opera umana, è un'opera divina. Il fenomeno della riforma è stato veramente un qualcosa di straordinario, sui generis, qualcosa che non si è ripetuta fino ad oggi, e questa è un'opera di Dio. Quale opera di Dio è più grande di questa riforma, di questa rivoluzione, di questa trasformazione che il Signore vuole operare nella tua vita? E questa mattina abbiamo ascoltato delle parole di Salvatore, 2-3 parole, poche parole, ma quanta intensità, quanta profondità, quanta esperienza di aver vissuto la parola vivente del Cristo nella sua vita. Ma chiedo scusa, prendo ancora qualche altro minuto, ma abbiamo ancora, diciamo, in questa relazione, in questa direzione, abbiamo una direzione corretta verso Dio, una direzione corretta verso se stesso, una correzione corretta e vissuta nella propria comunità, che nella Chiesa è una relazione corretta e giusta verso lo Stato, verso le autorità, verso i nostri governanti, verso il nostro Presidente della Repubblica. E questi magari sono chiamati a vivere, come disse Neemia, la riforma fino in fondo, ad essere un governatore corretto e non corrotto. Poi abbiamo ancora quest'altro, un nuovo senso della identità in questo cerchietto, in questa nuvoletta di se stesso, un nuovo senso dell'identità, un rinnovato senso della propria responsabilità personale, una dignità ritrovata davanti a Dio. Poi abbiamo ancora, a quest'altro punto, un senso molto vivo dell'autorità delle scritture, della Sacra Scrittura. Perché abbiamo detto che questa volontà perfetta, questa volontà accettevole, questa volontà gradevole, questa volontà, diciamo, che ci porta verso la maturità, è una volontà che noi la troviamo nella Sacra Scrittura, nella parola di Dio. E concludo leggendo soltanto altri sensi. Qui a fianco alla Chiesa abbiamo un rinnovato senso e interesse per la comunità di Dio. Quale interesse si aveva quando avevamo l'uomo vecchio? Non avevamo questo interesse. Avevamo un interesse altrove, un interesse, diciamo, portati da altre parti, ma non un interesse per la comunità, per la Chiesa, per i fratelli, per le sorelle che con me viviamo insieme giorno dopo giorno questa riforma che è voluta da Dio. Una nuova visione del mondo in questa relazione qui, Stato e società, una nuova visione del mondo, un nuovo impegno per la testimonianza. Non siamo chiamati a vivere nel castello d'avorio e da lì poi lanciamo le frecce sul mondo peccatore all'esterno e lanciamo le dannazioni e le maledizioni sui peccatori che non conoscono la parola di Dio. L'Apostolo Paolo qui dice di presentare i vostri corpi, presentare, cioè essere presenti nella società, vivere tra la gente, non fuggire, non appartarci in un convento e in un monastero. E poi importanza centrale riconosciuta alle cose eterne, perché le cose di questo presente secolo sono soltanto per un momento, sono soltanto passeggere, sono soltanto fugaci. Invece oltre questo presente secolo noi abbiamo davanti delle realtà eterne e durature. Io concludo qui ringraziandovi per la vostra attenzione e che il Signore ci dia di vivere fino in fondo non soltanto il contenuto della riforma, ma anche il prezzo, il costo della riforma, perché c'è anche questo da valutare, da sottolineare e da mettere in conto. Amen.